Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo di tutte le novità che riguardano l'ecobonus al 110% e il bonus bici, parliamo dei nuovi incendi in California e del potentissimo tifone che si sta per abbattere sul Giappone, nonché della risalita dell'inquinamento in tutto il mondo dopo il lockdown. E infine parliamo di meritocrazia con un ottimo articolo del Sole 24 Ore che smonta questo mito contemporaneo e che, insomma, andiamo a commentare insieme. Poi, uno di questi giorni stavo pensando che sarebbe il caso di parlare anche di fare una puntata dedicata al referendum, però ecco, magari lo facciamo entro la fine di questa settimana. Non prendetela proprio come una promessa, ma ci proviamo. Va bene, partiamo. Vi evito, insomma, voi andate sulla pagina rassegna stampa italiachecambia.org e trovate tutte le cose importanti. Non vi dico tutta la solita filastrocca perché dobbiamo andare un po' di corsa e abbiamo un sacco di argomenti. Fatto sta che partiamo con il super bonus al 110%, ovvero il bonus che rimborsa fino al 110% gli interventi di efficientamento energetico e antisismico degli edifici. Non vi sto a spiegare nel dettaglio quali sono appunto gli interventi che sono coperti dal bonus, perché ci abbiamo già fatto altre puntate dedicate, ve le lascio in descrizione assieme ad altri articoli, quindi semmai andatevi a vedere, andatevi a ripescare quelle puntate, le trovate appunto sulla pagina rassegna stampa di Italia che cambia. Comunque, la novità principale è che, stando alle parole almeno del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, non dovrebbe essere un incentivo temporaneo, ma potrebbe diventare una misura strutturale. Quindi, secondo l'attuale formulazione, diciamo come è stato presentato finora, è possibile richiedere gli incentivi fino al 31 dicembre 2021, quindi c'è ancora circa un anno e 3-4 mesi. Ma in questa intervista recente rilasciata dal ministro al quotidiano La Stampa, appunto, il ministro stesso ha lasciato intendere che c'è una possibilità molto concreta che questa misura si trasformi in uno strumento permanente. E se questa cosa fosse confermata, sarebbe, a mio avviso, un'ottima notizia, perché disinnesca forse che quella che è un po' il punto debole di questo tipo di interventi, che è la logica degli incentivi temporanei, che a volte può fare danni perché induce le persone a fare più del necessario, no? Quindi a fare interventi maggiori di quelli che sarebbero necessari, ad esempio per la propria abitazione, quindi sprecando risorse, sprecando energie, pensando con l'idea che sia l'unico momento in cui è possibile fare quelle cose. Ma se appunto la misura si trasforma in una misura permanente, questo tipo di dinamica dovrebbe essere facilmente smontata e disinnescata. E mi sembra che farla diventare una misura strutturale sia appunto il modo migliore per sfruttare al meglio questo tipo di norma. Passiamo invece al bonus bici, che è un'altra misura interessante di cui avevamo già parlato in passato. Doveva essere pubblicato all'interno del decreto mobilità entro metà luglio, poi non se n'era più sentito parlare. Sabato finalmente il decreto attuativo per il bonus mobilità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sabato questo, insomma 5 settembre, e il fondo è stato quasi raddoppiato rispetto all'idea iniziale, ma di questo ne avevamo già parlato. Comunque è passato da 120 a 210 milioni e praticamente dal 4 novembre prossimo, quindi a 60 giorni dalla pubblicazione, dovrebbero partire i rimborsi a cui si potrà accedere tramite un apposito portale, una piattaforma dedicata che verrà pubblicata a breve. Non ci sono date precise, ma insomma dovrebbe essere pubblicata entro breve. Per accedere ai rimborsi, fra l'altro, sarà anche necessario munirsi dello SPID, che sarebbe il sistema pubblico di identità digitale. E visto che servono alcuni giorni per richiederlo e ottenerlo, il consiglio è che, se siete interessati a richiedere il bonus bici, intanto di portarvi avanti e farvi appunto lo speed. Va bene, chiudiamo il capitolo bonus e passiamo ad altro, con un po' di notizie dal mondo, soprattutto a livello ambientale. Dopo l'Amazzonia e l'Artico tornano anche gli incendi in California, ne sentivamo ovviamente la mancanza. Ci sono stati diversi nuovi incendi che si sono diffusi nel paese, intrappolando circa 150 persone, che erano per lo più campeggiatori, nella foresta nazionale Sierra. Le fiamme hanno interessato un territorio abbastanza vasto, si parla di 5.000 acri, e in pochissimo tempo. Questo è l'aspetto più preoccupante. E sono scoppiati venerdì sera e da allora ci sono le squadre che stanno lavorando per domare le fiamme e a partire da sabato mattina le autorità hanno emesso ordine di evacuazione per 50.000 residenti e centinaia di turisti. Tra l'altro i forti venti hanno fatto sì che le fiamme si siano diffuse in maniera molto rapida e siano tuttora particolarmente difficili da domare. E fra l'altro hanno anche bloccato una delle pochissime strade percorribili, che è una delle appunto uniche vie di accesso e di fuga alla zona interessata dagli incendi, e questo ha complicato ulteriormente la situazione. Nel frattempo, il Giappone è minacciato dal tifone Haishen, che è il decimo tifone della stagione per quanto riguarda il Giappone, ma potrebbe essere, sicuramente sarà il più forte della stagione e potrebbe essere addirittura uno dei più forti mai registrati nella storia del paese. Fra l'altro, che arriva a pochi giorni da un altro tifone molto forte, il tifone Maysak, e potrebbe appunto colpire il paese già abbastanza provato e provocare in questo caso danni particolarmente ingenti. Si parla appunto di mareggiate, venti oltre i 160 km orari, oltre a esondazioni di fiumi e importanti inondazioni. Insomma, questa roba qua, gli incendi, i tifoni che ci sono sempre stati, ma che stanno di anno in anno peggiorando, aumentando la propria intensità e la propria frequenza, fanno parte del nuovo clima e in qualche modo dobbiamo farci conti, anche qua da noi. Va bene, parliamo anche di inquinamento, perché tra le conseguenze più raccontate del periodo di lockdown, dovuto alla pandemia di Covid-19, c'è stato appunto il sensibile calo dell'inquinamento dell'aria di moltissime città del mondo, soprattutto città molto inquinate nel subcontinente indiano. Hanno visto un miglioramento molto netto della qualità dell'aria. Vi ricorderete le immagini dell'Himalaya che si vedeva da Jalandhar a 160 km di distanza, un fenomeno che ormai non succedeva da decine di anni praticamente. Ecco, racconta però il Post, citando l'Economist, che i livelli di inquinamento delle maggiori città del mondo sono già tornati praticamente ai livelli del pre-lockdown. La ricerca, insomma, la ricerca sono i dati citati, sono i dati raccolti dal Center for Research on Energy and Clean Air, che ha analizzato la presenza del diossido di azoto nell'aria di 12 grandi città del mondo, fra cui Roma, Parigi, Nuova Delhi e Londra. E per farlo, fra l'altro, ha elaborato un modello molto interessante, elaborato anche grazie ai nuovi dati che ci sono arrivati durante il lockdown, che tiene conto anche delle condizioni atmosferiche delle singole città, visto che fenomeni come venti e piogge hanno un peso molto importante nel determinare la quantità di gas inquinanti presenti nell'aria. E secondo queste scusate, sono sempre un po' dislessico. Secondo queste rilevazioni, 10 giorni dopo l'introduzione delle principali misure di lockdown, il livello di diossido di azoto era calato, che è uno dei principali inquinanti. Era calato del 27% rispetto alla media dello stesso periodo tra il 2007 e il 2019, ma dopo il mese di aprile, quando appunto tutto si è lentamente rimesso in moto, i livelli di diossido di azoto sono tornati a salire e ad agosto sono tornati allo stesso livello di febbraio. Per concludere invece, come vi preannunciavo in apertura di puntata, vi segnalo un articolo davvero interessante e inaspettato anche sulla meritocrazia, apparso sul Sole 24 Ore, che fa abbastanza brandelli uno dei miti della società contemporanea. Perché tenendo da parte il principio sacrosanto che è giusto che una società si preoccupi di fare il miglior accoppiamento fra talenti e mestieri e professioni, quindi è giusto che la persona più competente e preparata per fare il chirurgo faccia il chirurgo e non, ad esempio, l'allenatore di basket o viceversa, ma questo credo quasi religioso nel talento che arriva a giustificare anche le ingiustizie e le ineguaglianze sociali in nome del talento, appunto, o nel nome della differenza di merito fra le varie persone, non ha nessuna giustificazione logica o filosofica. Ed è qualcosa che mi ha sempre fatto un po' impazzire, nel senso, non ho mai capito perché, ad esempio, nascere con i soldi è, almeno in Italia, quasi una colpa, o comunque non è certo considerato un merito, e invece nascere con un talento particolare, un talento spiccato, appunto, che ne so, per giocare a basket, come riporta l'articolo, uno sport che fra l'altro esiste per caso come tutti gli sport, ma un grande giocatore di basket potrebbe essere nato in un'epoca in cui non esisteva il basket, o il basket non era così diffuso, non c'erano sponsor disposti a pagare per il basket, e il suo talento, che sarebbe stato lo stesso in entrambe le epoche, avrebbe portato a risultati molto diversi. Però ecco, per riprendere il filo del discorso, se nascere con i soldi non è un merito, oggettivamente, non lo è neanche nascere con un particolare talento. Si tratta in entrambi i casi di una buona dose di fortuna, sostanzialmente. Quindi giustificare in nome del talento le disuguaglianze sociali non mi ha mai convinto. E questo articolo, devo dire, che analizza e smonta molto bene questo tipo di logica. Quindi leggetevi l'articolo, perché non abbiamo più tempo, ho terminato da un po' i miei 10 minuti canonici. Per cui niente, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao. Ecco, non è riuscito a chiudere il video. Ciao.